giovedì 31 maggio. Secondo episodio di Book & Roses, sempre in diretta su radiosonar.net e live dal CSA Saint-Papier, dove San Giovanni, stavolta in una numerosissima compagnia, non solo di ospiti qui live, ma di tanti ospiti che passeranno per questi microfoni. E allora iniziamo a presentare la mia co-presentatrice. Carla, lascio la parola a te.
Ciao a tutti, buonasera. Claudia stasera sarà in una nuova veste, infatti invece di fare le domande sarà portavoce del suo cubo libro.
Ebbene sì, stasera sarò io quella che subirà le domande non facili.
Vabbè, primo pezzo facile, non ti riguardano tanto, poi il secondo pezzo vediamo. Infatti il primo pezzo presentiamo le edizioni Il Galeone, presentiamo Decore, il loro ultimo fumetto. Perché hai scelto di portare Il Galeone nelle vesti di Enrico?
E allora, beh, qui apriamo la parentesi cubo libro. Intanto, cos'è il cubo libro? Per chi non lo sapesse, non è una libreria, o meglio, libri di vende, ma solo se usati. Ed è un luogo piccolissimo in estrema periferia, a Torbella Monaca, che promuove cultura. Nel nostro promuovere cultura in giro per le piazze e per gli spazi ripresi dall'abbandono, quello urbano che vuole il comune, abbiamo un giorno meravigliosamente incontrato un editore che era poi nel giro degli amici, ma che noi conoscevamo come Edizione Il Galeone, fino a che non abbiamo poi scoperto che è Enrico Astolfi dietro, una delle persone dietro a tutto questo, e da lì è iniziata una lunga scia di presentazioni che oggi porta qui un lavoro inedito alla sua seconda presentazione. Abbiamo faticato per non farci fregare il secondo posto, perché il calendario delle presentazioni è lunghissimo e fittissimo, come ci suggerisce Enrico, e quindi siamo arrivati a portarlo non a Torbella Monaca, ma in un luogo in cui per una volta raccontiamo Torbella Monaca fuori dalla periferia, quindi qui a San Giovanni. E quindi perché non portare un editore che stimiamo tanto, con cui stiamo facendo un percorso insieme e che oltretutto vive molto le periferie e porta molto spesso le sue presentazioni in giro in quei luoghi un pochino meno conosciuti.
Grazie a tutti e a tutte. Beh, noi effettivamente noi siamo una piccolissima casa editrice di periferia che porta in giro cultura, quindi insomma l'incontro con voi è stato fondamentale per portare avanti questo tipo di pratica. Le edizioni Il Galeone nascono con un preciso scopo, quello di raccontare il presente, di raccontare i giorni nostri e le lotte sociali. Abbiamo tre collane, una di fotografia, una di narrativa e una di illustrazione graphic novel. Tutte le collane non hanno un limite di genere, non hanno imposizioni, cioè non ci sono delle precise imposizioni editoriali. L'importante è mantenere quella che è la linea editoriale generale della casa editrice, che è proprio quella che stavo dicendo prima, di raccontare il presente. Quindi insomma anche il nostro modo di rapportarci con i luoghi, con gli spazi, con tutto ciò che ci circonda è questo, quello di partecipare, di andare dappertutto e di cercare di portare quelle che sono le nostre pubblicazioni, i nostri libri, quello che vogliamo esprimere, quello che vogliamo raccontare, e portarlo ovunque. E tendenzialmente preferiamo andare negli spazi occupati, nei posti dove si fanno delle attività come il Cubo Libro, dove siamo stati contentissimi di venire perché ci siamo trovati benissimo. E per questo, perché la libreria è importante, che i nostri libri vadano in libreria, però per quello che è l'anima dell'edizione Il Galeone è molto più importante stare in serate come questa, stare in serate in cui tu hai un contatto diretto con il pubblico, hai la possibilità di parlare, di chiacchierare e di interagire. Tutto quello che facciamo noi, tutto quello che pubblichiamo noi è interazione, vogliamo che sia interazione, perché è un po' la voce di un disagio e di un malessere comune che secondo noi va raccontato. Va raccontato per come va raccontato, con quella che è insomma il nostro spirito editoriale, quello di dargli un po' di verve, dargli un po' di speranza. Le nostre storie sono delle storie di rivincita principalmente, e gli spazi che stiamo frequentando e le situazioni che stiamo vivendo e tutto ciò che ci sta circondando nelle nostre presentazioni comunque ci dà una forza per andare avanti e continuare a fare questo.
Beh, Grazie, grazie mille per questa introduzione. E a questo punto, se Carla non ha nulla da aggiungere, possiamo iniziare a parlare di decore, di questo ultimo lavoro che porta insieme tantissime arti e tantissimi artisti.
Sì, essendo un è un fumetto, ma ci sono anche delle parti di testo. Decore è un'antologia di fumetti e di racconti inediti ed è una rivisitazione in chiave moderna di un Marziano a Roma di Ennio Flaiano. Perché abbiamo scelto un Marziano a Roma di Ennio Flaiano? Perché dovevamo e volevamo, avevamo l'intenzione, la volontà, la necessità di raccontare la diversità. E quindi la narrazione di Ennio Flaiano ci è sembrato un ottimo punto di partenza per sviluppare questo discorso. Però ovviamente il racconto di Ennio Flaiano è ambientato negli anni 50, nel 54, quindi noi abbiamo voluto raccontare la Roma di adesso, la Roma attuale. Quindi ci sono delle sostanziali differenze, ci sono dei modi anche narrativi, ovviamente, perché ci sono 8 artisti che partecipano a questa collettiva. E, la diversità è uno dei temi principali e l'abbiamo sviluppata partendo da un presupposto, che il marziano di Ennio Flaiano arriva a terra Villa Borghese e viene accolto da Roma. Roma è curiosa, Roma lo accoglie, vuole sentire che cosa ha da raccontare questo marziano. È quasi quasi il marziano è una sorta di speranza, la gente ha voglia di andare a conoscersi, creano dei caroselli, addirittura c'è un passaggio in cui c'è Fellini che viene calpestato dalla gente, talmente c'è la foga di andare verso il marziano, lo invita il Papa, lo invitano a fare gli aperitivi, lo invitano ovunque. Il nostro marziano arriva a Tor Sapienza, non fa neanche in tempo ad atterrare, perché appena lo vedono gli sparano e viene accolto con il grido: noi li odiamo i negri, oddio, noi li odiamo i negri dello spazio. Quindi precipita a terra e si disperde, non si sa più dove sia andato a finire, però a me dà un fastidio posso fare così? No. Quindi si disperde, non c'è l'interesse, nessuno è interessato al marziano, il marziano è in preda a se stesso e vagando per Roma da storia a storia, quindi da artista ad artista, perché ogni artista si occupa di un quartiere, ogni artista racconta una storia del quartiere, ogni artista racconta come vive il quartiere, le problematiche del quartiere. Il marziano, andando in giro, percorrendo tutte queste storie, a differenza del marziano di Ennio Flaiano, che subisce tutto, lui reagisce. E questa è anche un'altra cosa che, insomma, ci siamo detti confrontandoci quando abbiamo parlato all'inizio del progetto. Ci siamo detti: il marziano non deve subire come il marziano di Ennio Flaiano, ma dobbiamo esprimere quello che poi è la nostra esigenza, la nostra speranza di una rivincita, di andare oltre, di andare verso una vittoria. Il marziano di Decore quindi incomincia a vagare per questa Roma e con chi socializzerà? Con gli ultimi. Ed è un'altra cosa, un altro aspetto del libro che a me piace molto, è che il marziano ha a che fare con le persone marginali, non ha a che fare con le persone, cioè non ha a che fare con l'istituzione, non viene invitato, nessuno lo vuole. Lui parla con gli ultimi, parla con dei bambini nelle fogne, parla con dei gatti immaginari, ha a che fare con una società che è marginale. E quindi, insomma, questo è stato l'incipit che ci ha portato poi a sviluppare tutto il progetto.
Allora sì, proprio in relazione agli incontri che fa il marziano, soprattutto nelle storie disegnate da Andrea, da Andromalis, ho visto che i personaggi che lui incontra non hanno una morfologia umana, sembrano più marziani di lui. Perché hai fatto questa scelta?
Lo faccio sedere.
Perché sono dei mutanti. E io penso che nella mutazione, ovviamente metaforica e poetica, ci siano un sacco di valori. C'è una parte negativa, che è quella proprio di non essere più riconosciuto nella normalità e quindi di procedere verso una mutazione, che è un abbandono, una solitudine sociale. Dall'altra parte invece c'è una parte molto positiva, che è una chance, una possibilità, un'eventualità di potersi sviluppare se consapevolmente, verso una direzione libera, verso un poter rimescolare le relazioni tra le persone.
Eccoci. Beh sì, diciamo che dopo questa risposta ci abbiamo poco altro da aggiungere, perciò lascerei parlare per un po' il libro attraverso la voce di Roberta Gentili, una artista più sfaccettatore che stasera potremmo mettere in mezzo anche come parte grafica, ma invece no, la mettiamo in mezzo come parte diciamo attoriale, non in un pezzo di teatro bensì in un reading tratto proprio da Decore.
È tratto proprio dall'introduzione, che questo solo per dire che mi ha particolarmente colpito, Andromalis, è sempre tua l'introduzione. È un caotico ed eccitato pellegrinaggio centripeto nella speranza che tutto cambierà. Il marziano dunque è un'apparizione messianica, ma laica e salvifica, ma pop. È una reliquia cosmica sulla città e tutti, dal papa al sindaco, dai paparazzi ai pipistrelli, dagli sbirri alle mignotte, lo vogliono toccare o perlomeno vedere. Al centro della città, al centro dell'attenzione, al centro delle speranze, il marziano verrà ingurgitato, digerito ed assimilato da questa dolce Roma che mischia i destini più diversi in un giro materno ed implacabile. La sterile, mortifera, egocentrica pigrizia di questo presepio in discesa che è via Veneto disinnesca in meno di 3 mesi l'alieno carisma cosmico del marziano, semplicemente aggiungendolo al quadro generale delle cose, digerito, assimilato e cacato. Ormai solitario per sempre, malinconico, il marziano attraverso distrattamente la strada. «A marziano!» qualcuno lo chiama. Lui si volta e per una prolungata, spernacchiata polifonica lo investe nella notte. La scatola nera dell'astronave del nostro marziano nasconde dunque un ambizioso, eppure un po' velleitario, segreto. Declinare una poetica periferica che abbia un ritmo proprio, multiplo e meticcio, cioè multievocativo, eppure, mai sentito prima, alieno, appunto. Una poetica con velocità e leggerezza lessicali come la strada e la sua musica, come i fumetti autoprodotti che può trovare nella biblioteca abusiva metropolitana di Centocelle o come certi scambi supersonici nel calcio a 5, quando vedi giocare gli zingari a Torre Maura. Una poetica della marginalità attiva e consapevole.
E grazie.
E grazie a voi.
Grazie Roberta, e mi permetto di aggiungere 2 parole sulla presenza di Roberta, perché questa sera, con l'occasione di portare fuori da Torbella Monaca a Torbella Monaca, ho deciso di giocare in casa e di portarmi qualche pezzetto di Torbella Monaca qui. Non solo il cubo libro, non solo il Galeone Edizioni che sta diventando piano piano di casa, ma Roberta che nella sua parte di vita a teatro da anni lavora nel teatro di Torbella Monaca, dove la periferia la vede passare e dove tante volte la vede anche raccontare. E quindi magari 2 parole sulla tua esperienza e della tua visione di questo libro con gli occhi di chi vive la periferia. Non era preparata, ma io te la metto in mezzo e te la chiedo.
Ma me la... maledetta. No, è sempre un piacere, perché dicevamo prima, tra una birra e un meraviglioso aperitivo di Claudia, parlavamo con gli amici, che tra l'altro la metà dei quali di questo libro ho il piacere di conoscere, proprio con Andromalis parlavamo di questo, cioè la periferia. Io mi sono innamorata di Torbella Monaca, non la conoscevo da quando abbiamo cominciato a lavorare lì nel 2013 nella gestione del teatro. Ho scoperto una parte di Roma che è fondamentale scoprire, che è un cuore pulsante, è sangue che scorre. E io stessa, che erano già anni che praticavo, insomma facevo teatro oltre a tante altre attività, ho riscoperto il motivo di fare teatro. Non lo dico con presunzione, però quando poi effettivamente si dice che il teatro lo fa la gente, non lo fa lo spettacolo in sé, ma lo fa il pubblico, È vero, e Tor Bella Monaca ti riempie il cuore, ti strugge, cioè noi siamo un polo di riferimento culturale, se vuoi anche sociale, la gente viene, ci racconta la propria vita, siamo sempre aperti, ed è questo è fare teatro, questo è fare politica culturale, e io la amo Tor Bella Monaca.
Beh, allora citando quelle cose melense dico idem. E poi a questo punto ringrazio un altro pezzetto di Tor Bella Monaca che si è fatto il viaggio in metro C ed è arrivato qui, uno degli intellettuali del quartiere che segue tutto questo, che lo segue attraverso le presentazioni, attraverso il teatro, quindi un saluto in diretta e in live a Roberto. E poi riprendiamo direi dalle periferie. Quindi aggiungiamo che Andromalis citava Torre Maura e soprattutto citava una biblioteca abusiva metropolitana che stasera doveva aver qui un suo rappresentante, doveva esserci Aladdin con noi, ma in realtà gli imprevisti della vita avvengono soprattutto da quelli che fanno i viaggi lontani o complessi, e quindi stasera non è qui, ma noi lo salutiamo e ringraziamo come periferia anche la resistenza del BAM.
Faccio un'altra domanda a chi. Sì, hai parlato comunque della speranza e del fatto che appunto è un fumetto che soprattutto alla fine dà comunque un messaggio di speranza, e quello che i personaggi intorno al marziano notano subito di lui è che ha tanti cuori. Perché questa scelta?
Tanti cuori perché ci piaceva che fosse un corpo unico e che ogni storia, che lui in ogni storia sacrificasse qualcosa, e quindi avere tanti cuori fa parte di un corpo unico, come un corpo unico comunque tutto il testo narrativo, tutto il tessuto narrativo del libro, perché le storie sono sì separate e anche in corso d'opera nessuno ha mai detto a qualcun altro dove iniziare o dove finire, cioè tutti gli artisti sono stati liberi di sviluppare le proprie storie in maniera totalmente autonoma, non c'è mai stato una linea direttiva, una linea che abbia imposto il marziano arriva in quel punto e da quel punto inizia la storia. Questo è anche secondo me un valore aggiunto per quello che è stato poi il percorso di costruzione del fumetto e di tutto quello che è poi decore, perché penso anche che gli artisti, ad esempio io ho scritto dei racconti e anch'io mi sono divertito ad intervenire su delle storie, io ho preso dei racconti, ho creato dei racconti guardando il fumetto e scegliendo dei personaggi che mi hanno particolarmente divertito, quindi il fatto che lui abbia tanti cuori è stata una scelta che abbiamo fatto all'inizio per dargli un corpo unico che fosse sacrificabile, che fosse spendibile nelle varie storie.
Grazie, a questo punto mi aggancio io, così che poi facciamo parlare chi l'ha realizzato con le mani questo fumetto per un altro po'. Tanti cuori e la scelta di realizzare questo corpo unico però attraverso non due o tre artisti, ma otto. Una scelta molto coraggiosa e da editor una scelta molto complessa, oppure no? Come ci racconti questo realizzarsi del libro?
No, non è stata complessa perché ci siamo trovati, abbiamo incominciato a parlare del progetto, io, Andrea, Aladdin, e man mano ognuno, soprattutto Andrea, ha proposto degli artisti a cui noi abbiamo proposto di partecipare, e sono entrati tutti direttamente dentro il progetto proprio perché non gli abbiamo dato delle imposizioni. Gli unici paletti erano: il marziano si sposta da una storia all'altra con dei mezzi, ha un cuore da sacrificare e poi sei totalmente libero di raccontare la storia del tuo quartiere. Quindi il fatto di non avere dato dei confini ha dato più libertà e quindi è stato molto più facile. Io non sono mai intervenuto a livello di scrittura o non ho mai detto a uno no, questo non va bene, cioè sono stati proprio tutti totalmente indipendenti, quindi anche il lavoro quando uno è subentrato, non, ad esempio avevamo incominciato a scrivere a lavorare al progetto in 4-5 e man mano siamo diventati 8, però sono entrati direttamente dentro il progetto, quindi secondo me non è stato difficoltoso come lavoro, perché proprio non è stato fatto il lavoro di
cosa?
non c'è stato un lavoro di scrittura, il lavoro di scrittura non c'è stato, quindi non è stato difficoltoso coinvolgere tante persone.
Grazie. E che dici, Carla? A questo punto, di nuovo messo in mezzo, richiamiamo Andrea, richiamiamo Andromalis.
Allora, io invece ti faccio stavolta una domanda più sulla scrittura, perché ho notato che anche le tue storie iniziano con una citazione in latino, perché dal marziano è passato al latino.
Perché mi è venuta in mente una cosa, ovviamente non a me, è risaputa e sta proprio sulle onde del Tevere. Questa è una città che da 3.000 anni viene raccontata, è impressionante. Cioè, questa città noi la utilizziamo come metafora della condizione umana da 3.000 anni. A me mi vengono i brividi, cioè Virgilio racconta Roma, racconta le sue origini, Properzio racconta Roma, Ovidio racconta Roma, Giulio Cesare parla solo di sé, ma tutti gli altri invece raccontano questa città. Cioè sono 3.000 anni che noi raccontiamo questa città. E il latino ovviamente è la lingua più simpatica del mondo, perché è una lingua cadavere, è una lingua zombie, ed è divertente quando qualcuno vuole darsi importanza la utilizza, di solito a cazzo de cane, che è strepitosa questa cosa. Cioè io poi tifo una squadra che ha un presidente che parla solo latino, quindi non caccia una lira, oh, questo però parla latino ma non caccia. E quindi questa lingua ci accompagna. Pensiamo anche alla cosa geniale di Brancaleone da Norcia, con Monicelli che fa parlare questo linguaggio assolutamente assurdo, improbabile a questi, in cui il latino c'entra molto. Quindi il latino c'entra. E poi è figo perché Tor Sapienza, hic sunt leones, cioè proprio le colonne d'Ercole, ma pure di più delle colonne d'Ercole. Tant'è che Jump, che è un disegnatore che io adoro, che ha partecipato a questo libro. Sì, ma ti dirò di più, uno dei grandi album degli Assalti Frontali, Hic Sunt Leones, cioè giriamo tutti intorno a quello, stiamo a mangiare sempre le stesse bistecchette di Virgilio alla fine, dai, non andiamo oltre. Quindi è bello giocare col proprio patrimonio, è bello giocare a 3-7, sempre alla stessa osteria che è questa città, che alla fine è enorme, bellissima, è grandiosa, è aperta, ma un po' osteria è sempre rimasta, no? Dai tempi di Ovidio, del povero Ovidio. Ma adesso io farò una domanda a Yest. Yest è giovane, Yest non sapeva nulla e Yest a un certo punto è stato chiamato a disegnare un marziano. Yest, io ti posso, adesso questa cosa te la dico in diretta, tu hai fatto un marziano il più carnale di tutti. Sì, offre un cuore da mangiare. Cioè tu hai fatto un marziano cristologico, siamo nella città giusta, peraltro. E rispondi a queste responsabilità a cui io ti chiamo.
E stasera il ruolo delle presentatrici viene proprio così, sovvertito dalla scaletta e i passaggi di microfono.
Innanzitutto buonasera a tutti, si vede che sono abbastanza, cioè, intimidito dalla domanda che ha fatto Andrea, perché mi hai...
Non si vede, la radio non si vede.
Vabbè, si vede, voi vedete, gli altri sentono. Perché il cuore del nostro marziano è un pasticcino, cioè è proprio un pasticcino, perché ci ricolleghiamo a una vecchia storia di Gianni Rodari, che è La torta in cielo, che ha già raccontato il quartiere del Trullo, quindi noi abbiamo solo ripreso la storia di Gianni Rodari e rivista nella nostra chiave moderna da parte nostra. Quindi questo bambino che vedete nel Trullo, che gioca da solo, perché ci piaceva pure il fatto di far vedere nel marziano un amico, quindi una persona che il bambino si fida, anche se sta sempre nella sua fantasia, sogna il marziano, sogna lo spazio, eccetera. E gioca sulle scale del faro, ricomincia dal faro, che è una casa ormai per noi, per me è Erpinto, perché per chi non lo sapesse il testo è stato scritto da Erpinto e i disegni sono stati fatti da me, e ci piaceva proprio questo fatto di ricollegarci a un grande autore che ha raccontato già quel quartiere, quindi ha dato già una bella storia su cui basarsi. diciamo, tutto ciò. Non è nulla di carnale, di esoterico, diciamo.
Beh, no, non è a posto. Mai citato così tra le fonti Gianni Rodari. Io sono una che racconta le storie per bambini di mestiere, quindi insomma, Rodari è un pezzo di cuore. Anche Ricomincio dal Faro e Il Trullo, quindi a questo punto aggiungici un pezzo di appartenenza. A parte quello della storia, magari questo legame del Pinto, com'è lavorare insieme, com'è stato realizzare decore insieme.
Allora, il legame col Pinto è nato un annetto fa, perché noi collaboriamo sistematicamente insieme con un duo che volevamo unire in un unico progetto tre forme d'arte che sono la calligrafia, la poesia e l'illustrazione. Quindi, diciamo, illustrare quello che lui scriveva era il mio compito. E diciamo che Enrico ci ha dato questa grande occasione di entrare in un libro a fumetti. Premettiamo che io sono nato fumettista artisticamente e da tanti anni non lo facevo. Io da un po' di tempo dicevo per Pinto, mi piacerebbe molto rifare dei fumetti. Lui ha fatto a posto, abbiamo trovato il lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo raccontare chiaramente il suo quartiere, perché è il suo quartiere. Io vengo da Tiburtino Terzo, quindi totalmente all'opposto, però mi sento a casa ogni volta che vado al Trullo, perché ho tanti amici. Poi Ricomincio dal Faro ci ha dato sempre delle grandi occasioni per esprimerci tramite le jam di graffiti, poi letture di poesie. Quindi il collegamento è nato per amicizia, cioè ci siamo trovati proprio bene a casa di Flavio Solo, che è un altro nostro grande amico, e per caso proprio ci siamo connessi. Quando si creano queste connessioni che nascono per caso, però sono quelle cose belle che poi dico, ah, ma possiamo fare questo? Sì, facciamolo. Basta, è nato solo da questo.
Insomma, è nato decore, sì. Decore. Dopo questa breve pausa musicale, sempre in diretta su radiosonar.net, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Radiosonar e poi live dal CSA San Papier. E torniamo sulla chiusura di questa parentesi dedicata al Cubo Libro a Edizione Il Galeone, con la presentazione di Decore, dando una seconda voce a Roberta Gentili, che ci legge un altro estratto da Decore, appunto.
Ho scelto questo perché Roma e Tor Bella Monaca, aprendo e chiudendo di nuovo la parentesi Tor Bella Monaca, è piena di questi monoblocchi di cemento che vorrebbero esprimere concetti abitativi o altri tipi di concetti umani, ma difficilmente lo fa. E questo pezzo, questo racconto, che è Minchia e gli anarcococchi, l'ho trovato nella mia mente, mi ha ricostruito l'architettura pesante e monolitica di Tor Bella Monaca. L'evoluzione del capitalismo è il cappiotalismo, e l'essenza del cappiotalismo è minchia. Micheia è un super mega centro commerciale volante, un complesso di 50 piani, oltre 4.000 negozi, 300 ristoranti, decine di sale slot, piscine, discoteche, spa. Orgoglioso cubo di cemento studiato, costruito e tenuto in vita dall'uomo più potente del mondo, il signor Brando Brand. Minchia funziona come un rave, sino all'ultimo non si sa dove si sarà e quando appare dura 72 ore esatte. 3 giorni di consumo selvaggio, ininterrotto, continuo, dopodiché si dissolve. L'annunciazione dell'avvento di Minchia attraverso una massiccia campagna pubblicitaria che utilizza tutti i social media esistenti è accolto dalla popolazione come una sorta di avvento. Del resto il capitalismo lo dice chiaramente, tutti, a prescindere dal credo religioso, politico o di appartenenza sessuale, hanno il diritto di consumare. A Minchia, infatti, l'entrata è assolutamente gratuita e libera, la durata della permanenza all'interno del super mega complesso commerciale volante è altresì calcolata in base agli acquisti effettuati. Come funziona? All'ingresso vengono applicati degli orologi e a tutti gli avventori sono concessi 5 minuti di permanenza e ogni volta che si compra qualcosa l'orologio in base all'importo speso si aggiorna facendo slittare l'orario di uscita. Se invece si mette mano al portafogli scatta un sonoro allarma e si viene allontanati immediatamente. Per tale mansione sono impegnati 4.000 buttafuori, quasi tutti fighters, professionisti delle MMA. Minchia da lavoro. Io l'ho trovato geniale.
In chiusura di questa presentazione, a questo punto diamo la parola libera ai nostri intervistati torturati messi sotto torchio. Quindi tra Enrico, Andrea, Mattia, Roberta, chi vuole prendere parola? Ancora? Andrea, Andromalis, prego. Microfono per lei. Venga.
Allora io vorrei fare una domanda a voi. Ma perché cercate? Perché sfrugugliate? Perché cercate delle domande in tutto questo? Cioè cercate nella periferia, cercate nella marginalità, perché cercate un senso all'ingiustizia sociale? Perché? Perché pensate che la cultura, i fumetti, il rock and roll, friccantoni possano aiutarci in qualche modo? Sì, però vi sto a dare la risposta. Perché pensate che i fumetti, il rock and roll, friccantoni possano servire a qualcosa? Perché lo fate?
Vado io, vai tu? Vado io. Ma io tendenzialmente perché penso che l'arte del racconto e quindi delle domande che portano avanti il racconto sia quello che possa ristabilire connessioni umane. Senza connessioni umane questo mondo va a rotoli. Le connessioni, quelle vere però, quelle sentite, quelle empatiche, quelle che ci portano a stare qui stasera con voi presenti e questa domanda di rimpallo in chiusura trasmissione.
Bella domanda, no? Perché a parte che credo che solo leggendo puoi entrare veramente in empatia con gli scrittori e conoscere altre cose che tu non puoi vivere, non puoi, anche lontano dallo spazio-tempo, e quindi è più vero della scienza, più vero di quello che puoi vedere in televisione, di quello che puoi sentire, perché entri in contatto con parole degli altri che parlano solamente a te quando le leggi. È intimo.
E grande Carla. A questo punto di rinforzo proprio, c'era qualcuno che diceva che chi vive una vita ne vive una sola, chi legge ne vive infinite. Quindi, dai.
Beh, adesso abbiamo finito la prima parte di bontà da parte mia. Poi adesso, con la seconda parte, farò delle domande cattive a Claudia.
Bene, io allora lascio i le vesti da presentatrice barra cubo libro, faremo un po' di musica, una parentesi in Mangia Radio e poi aia, mi tocca fare
poi,
la libraia.
Eh sì. Radio. Siamo live dal Cesso a San Papier e c'è l'aspetto Mangia Radio che stasera ci delizia, non solo nel racconto ma anche in un menù vero, concreto, che si assaggia e si assapora, per una combo veramente speciale, non solo un'offerta, bensì due menù paralleli stasera. Uno il solito cucinato che ricorda le rose e i loro colori ed è composto così: una rosa di pane al basilico, accompagnata da una crema verde di piselli e cipolla, che viene sfidata dall'altro lato del piattino da un'altra rosa rossa con sfumature quasi bordeaux di ricotta salata e crema di carote. E poi dall'altro lato un cono riempito di goduriosa rucola, parmigiano e una rosellina mignon a decorazione di lonzino. E poi ancora dall'altro lato, perché non c'è tre senza quattro, perché è goloso, un ultimo rustichello, una perla di cucina, una rosa di pasta con un ripieno di julienne di verdure e bechamel. Tutto questo c'ha la sua versione invece carnivora semplice, un tagliere di salumi e di formaggi, tre salumi e tre formaggi da scoprire solo al bancone di quel CSOA San Papier. E per i più golosi c'è il mix, entrambi, che devo dire stasera ha riscosso molto molto successo. E quindi in questa pausa andate al bancone, andate a cibarvi, ad assetarvi e soprattutto andate, chi è qui live, al banchetto ad assaporare decore acquistandone una copia personale. Chi è in diretta o Facebook o a Radio Sonar può scriverci per avere ulteriori informazioni e seguire tutte le presentazioni.